Balla in Tribuna, in collaborazione con Pizza Fantasy, Acustica Santa Chiara.
Eccoci, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Siamo arrivati alla terza puntata stagionale di Palla in Tribuna, mercoledì 21 agosto. Il nostro numero 333-9200-170. Oggi giornata di presentazioni in Casa Parma, si è presentato Matteo Cancellieri, tra poco vi offriremo un estratto. Ci arrivano anche i primi messaggi, questo... E invece ce lo segnala un ascoltatore che non si firma, però ci manda un messaggio utile perché ci fa vedere un trafiletto della Gazzetta dello Sport che segnala come il Parma sia la squadra che ha schierato nella prima giornata di campionato la formazione titolare con l'età media più bassa, 23,9 anni, seconda la Juve 24,4, la più vecchia l'Inter con 30,1, poi il Napoli 29,5, Parma e Juve sono andate bene, Inter e Napoli meno, il Parma ha pareggiato con la Fiorentina, questo si è già, poi l'articolo cita i vari gioiellini di Casa Parma, Bonny, Mihai, Laman, Bernabé, Cercati, Son, Balog, Suzuki, che oggi compie, auguri, 22 anni. Le macerie delle Ratanzi sono state rimosse da tempo, il Parma di oggi cerca la sostenibilità con giovani di qualità, recita sempre l'articolo della Gazzetta dello Sport. E grazie all'ascoltatore che ce lo segnala, il Como va bene con i dinosauri, ci scrive meglio Parma, Atalanta e Juve, come politica assolutamente ci pare più convincente, anche perché io non cambierei la rosa del Parma e pochissimi giocatori del Parma con quelli del Como, perché secondo me ha preso sì giocatori d'esperienza ma non ha preso giocatori particolarmente in palla, insomma, poi magari Varane fa una stagione incredibile e Belotti fa 30 gol, però insomma aspettiamo di vederli prima di smentirci. Dopo ci collegheremo con i nostri vari ospiti, anche con Marco Bernardini che ha seguito la conferenza di Matteo Cancellieri, che a mio avviso è forse l'acquisto principe del mercato del Parma, perché è un giocatore di grandissima prospettiva, l'anno scorso ha fatto bene e potrebbe davvero essere una delle rivelazioni del campionato di Serie A, quindi giocatore da seguire molto da vicino. Noi partiamo ascoltando le sue parole in conferenza stampa, un estratto, poi andiamo con i collegamenti, magari dopo ne sentiamo un altro pezzetto. Per ora Matteo Cancellieri.
Conferenza stampa di presentazione di Matteo Cancellieri, nostro nuovo acquisto per la stagione 2024-2025. Io comincerei prima di tutto con un discorso di presentazione introduttivo da parte del direttore sportivo Mauro Pedersoli. Prego direttore.
Sì, buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Non sentite? Ah sì, dai. Sempre un piacere presentare un giocatore, perché comunque chi arriva qui è perché è stato voluto e cercato, e Matteo in particolare rientra in questi parametri, un giocatore giovane, però già con una storia importante, è la sua quarta stagione in Serie A, nonostante i suoi pochi anni di età, quindi un giocatore, già questo depone a favore delle sue qualità, che sono tante, un giocatore che conosciamo benissimo, abbiamo voluto, inseguito, non è stato facile perché non è che eravamo soltanto noi gli unici ammiratori di Matteo nel calcio italiano, però per fortuna alla fine siamo riusciti ad averlo qui con noi e siamo convinti che ci darà una grandissima mano proprio perché ha tutto quello che serve per essere un giocatore importante del Parma, a parte le qualità che sono indiscutibili, a parte il fatto che è una persona, un professionista come si deve, poi è giovane, è fresco, è entusiasta, tutte le cose che ci vogliono per fare bene in questo club. Quindi è un grande piacere per me presentarlo, introdurlo voi oggi e ve lo lascio.
Bene, grazie direttore. Allora cominciamo con le prime domande da Giancarlo Ceci di stadiopartieri.it. No, non c'è il microfono, Giancarlo, oggi non c'è l'audio.
Benissimo.
Poi intanto ti sentiamo lo stesso.
Allora, che io sono il giovane, diversamente giovane, anche presente, quindi io ti do il benvenuto a nome anche dei colleghi.
Grazie mille.
Quindi innanzitutto faccio una domanda. Tu ti aspettavi di esordire subito quando sei arrivato da pochi giorni?
No, ho fatto subito gli allenamenti e con la squadra ne ho fatti pochi, ne ho fatti due. Quindi per l'aspettativa, cioè, se, non c'è proprio aspettativa, però speravo insomma di entrare già in gruppo, di fare la prima partita con la squadra. E sull'aspettativa, no, quando ci alleniamo, insomma, speriamo sempre di poter partecipare alla partita e prenderne parte, però l'importante per me era anche un po' capire tutto quanto, un po' l'ambiente Parma e vedere anche lo stadio per la prima volta, vedere i compagni, quindi per me l'importante era quello.
Sicuramente è stata per l'emozione, anche se tu sei un giocatore allargato, ma visto dalla panchina, che impressione ti ha fatto la squadra? Non so se l'avete già vista in precedenza.
Sì, l'ho vista l'anno scorso, ho visto qualche partita e rivedendola anche in partita con la Fiorentina mi sono reso conto che comunque è una squadra molto forte, una squadra giovane e una squadra con tanti giovani di qualità e c'è un bel clima sia qui nel centro sportivo che anche in ambiente gara e mi sono sentito subito parte del gruppo e questa per me è una cosa molto importante per iniziare subito a entrare bene in gruppo e con i compagni, con la squadra e penso sia una squadra brillante, giovane e forte.
Ecco, tu sei un giocatore che solitamente gioca sulla fascia, sei un mancino, che preferisci giocare a destra o a sinistra?
Non sento, scusami.
Sei un mancino, preferisci giocare a destra o a sinistra?
Ma per me è indifferente, posso giocare sia a sinistra sia a destra, anche davanti come seconda punta. Non ho una preferenza specifica, mi piace giocare un po' dappertutto lì davanti.
Buongiorno Matteo, Marco Bernardini della Gazzetta di Parma, siamo all'area giovane. Benvenuto, ti chiedo come mai hai scelto Parma.
Ho scelto Parma perché secondo me è il posto giusto, il momento giusto, è una squadra che è forte, secondo me molto forte. E con tanti giovani e penso che sia il posto giusto per poter fare un altro campionato importante e per poter prendere parte agli obiettivi della società.
Eccolo così, le prime parole di Matteo Cancellieri, grazie in regia ad Andrea Gatti, a tempo di record abbiamo offerto quindi le parole del neoacquisto del Parma, o meglio arriva in prestito con diritto di riscatto, chiedo poi conferma su rinquadriamo la trattativa, dovrebbe essere già con noi Marco Bernardini che avete appena sentito in conferenza stampa. Marco, ciao.
Ciao, buon pomeriggio a te Marco, a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna, ben ritrovati.
Allora, prestito dalla Lazio con diritto di riscatto per il Parma.
Sì, prestito di riscatto oneroso a 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato attorno agli 8, quindi un'operazione complessiva potenzialmente vicina ai 10 milioni, chiaramente il Parma deciderà a fine stagione se riscattare il giocatore della Lazio, ferma restando la volontà della Lazio comunque che già in questa sessione di mercato Cancellieri non rientrava nei suoi piani, quindi presumiamo che se Cancellieri dovesse fare bene imporsi a Parma, probabilmente il Parma eserciterà questo diritto e nel caso si legherebbe al Parma con un contratto fino al 2029.
Senti, a questo punto, vista la risposta che abbiamo sentito in conferenza stampa, è uno che può giocare, e lo ha fatto d'altra parte nelle ultime stagioni, in particolare Empoli, un po' dappertutto sul fronte d'attacco. Secondo te?
Sì, un giocatore particolarmente gradito a Fabio Pecchia. Sappiamo che Pecchia gradisce gli elementi duttili, quelli che possono occupare più posizioni, soprattutto dalla tre quarti in su. Cancellieri l'abbiamo visto fare un pochino di tutto, perché è chiaro che lui è un esterno di piede mancino che gioca a destra, però lo scorso anno le cose migliori all'Empoli le ha fatte da seconda punta. È vero che nel Parma non è prevista questa posizione, però può giocare anche sotto punta alle spalle di Boni e poi incuriosisce molto quello che secondo me, a mio parere adesso è una mancanza del Parma, trovare un'alternativa davanti a Boni. È chiaro, con caratteristiche diverse, però l'esperimento visto all'opera nei minuti finali con la Fiorentina ha detto che poi possa diventare una costante per un giocatore che in passato ha dimostrato di poter far bene indifferentemente sia se schierato dall'inizio che anche a gara in corso. Non è un caso che nella passata stagione all'Empoli sui 4 gol complessivi 3 siano arrivati dalla panchina da subentrante.
Questo sicuramente ci può anche aiutare a capire un discorso che si è fatto dopo la partita con la Fiorentina. Il Parma sicuramente può tenere un ritmo alto e mettere in difficoltà le altre squadre, poi c'è bisogno che chi entra riesca a tenere il ritmo alto, perché quando si abbassa poi si va inevitabilmente in sofferenza.
Sì, allora la Serie A è chiaramente tutta un'altra categoria. Il Parma era impensabile che potesse tenere quei ritmi per 90 minuti, adesso il prossimo step sarà far sì che chi entrerà in campo dal 60esimo possa essere intercambiabile con i titolari in modo tale da non abbassare troppo il ritmo e proprio il baricentro della squadra. Si è proprio vista come se si fossero visti due Parma diversi con la Fiorentina, un Parma tambureggiante con ritmi alti nella prima ora. È chiaro che lo step successivo viene sicuramente da nuovi acquisti e viene magari mettendo in condizione tutti i giocatori. Da questo punto di vista, avere due giocatori come Holmquist e Cancellieri già con una settimana in più di allenamenti sulle gambe può cambiare qualcosa nello spartito già dalla partita con il Milan.
Allora Marco, due cose flash ti chiedo. Innanzitutto, allora, rientra dalla squalifica del Prato?
Sì.
E questo mi sembra che sia un fattore importante per la difesa. Allora nasce però il discorso dei ballottaggi dietro, perché la difesa ha fatto una buona gara, quindi chi starà giù, ti chiedo, secondo te, sembra che Del Prato sia titolare.
Mi faccio un discorso tattico, anche se poi Pecchi ha dimostrato di non guardare molto gli avversari, ma di mantenere intatta la propria identità. Ma guardando il binario di sinistra del Milan, probabilmente con te e Leao mi dà più garanzie, perlomeno a livello difensivo, Del Prato, di un Koulibaly che pure sta facendo molto bene sia in precampionato che insomma anche con la Fiorentina se l'è cavata egregiamente. Però
io ti potrei buttare giù così, e invece se giocasse Koulibaly per fare le corse contro Leao?
Potrebbe essere valida. Mi preoccupa più un Teo fresco, perché insomma c'è state anche molte polemiche in casa Milan dopo l'esclusione di Teo con il Torino. Potrebbe essere davvero un bel duello. Però faccio fatica oggi a dirti chi poter eventualmente tenere fuori tra Balog e Cercati, al netto delle critiche che la difesa ha ricevuto lo scorso anno, perché insomma probabilmente era un pochino l'anello debole del Parma, pur essendo comunque stata la seconda della Serie B. Devo essere onesto, mi hanno entrambi stupiti in positivo, più Balog di Cercati, perché insomma di Cercati sapevamo che potesse avere delle qualità importanti, che si sarebbe potuto imporre anche nella massima serie. Però vedere all'opera Balog e Cercati, sì, probabilmente Ken non era nella sua giornata migliore, probabilmente l'attacco del Milan anche senza Morata è un test sicuramente più probante. Però insomma due ragazzi con metà media di 21 anni, che insomma la prima in Serie A o quasi, perché Balog era la quarta presenza, Cercati all'esordio assoluto, insomma non era facile pensare a quel livello, quindi forse che per un discorso di continuità probabilmente darei fiducia ai due ragazzi. Del Prato è quel giocatore duttile che dove lo metti sta, e quindi può sicuramente poter ricoprire in maniera veramente distintamente entrambi i ruoli in difesa, sia da terzino che da centrale.
Flash velocissimi, perché poi ci stiamo dimenticando tra le cose che manca poco più di una settimana alla chiusura del mercato. Oggi Fabrizio Romano, che è un esperto di mercato, che è anche abbastanza vicino al club, al Parma, non è un mistero. 3 anni fa presentò la squadra, se non sbaglio, sul terreno del Tardini, ha scritto che il Parma è interessato a questo centrocampista 22enne dell'Almeria, Dion Lopi, origini senegalesi, centrocampista difensivo, il Parma ne ha pochi, altro indizio. Io qui, se lo dice Romano, vuol dire che qualcosa di vero c'è, poi dopo se non va in porto, oltre al fatto che viene dato per assodato questo interesse per Rokas Pukstas, statunitense, che gioca in Croazia.
Allora, credo verosimilmente che possa arrivare uno dei due giocatori, non entrambi. Penso più all'OP, non fosse altro perché vedo in uscita dal Parma Willian Cyprien. Sì. Adesso, tralasciando il gol sbagliato, è che ovviamente non c'entra nulla, però Cyprien ha il contratto in scadenza tra un anno, l'intenzione della società è quella di piazzarlo sul mercato, e allora l'OP probabilmente è un giocatore che può essere più un sostituto naturale di Cyprien, nonché dare un'alternativa in più in mezzo al posto di Sterezzove. La sensazione mia è che a parte Somm, in mezzo con l'uscita di Cyprien possa mancare un po' di fisicità, e allora mettere insomma nel motore di Pecchia un giocatore comunque dal fisico importante, giovane, con margini di miglioramento, potrebbe essere la soluzione migliore. Detto che questo Puskas è anche costoso, quindi c'è anche da capire un po' le spese che farà il Parma. Però credo che forse come tipologia di giocatore, dando per assodato che Cyprien potrebbe lasciare Parma in questa ultima settimana di mercato per poi non perderlo a parametro zero nei prossimi mesi, e allora può essere che questo giocatore senegalese possa rispecchiare più le caratteristiche di quello che poi sarebbe l'anello mancante, o comunque la pedina mancante all'interno della rosa di Pecchia.
Altro nome, e poi dopo ti saluto, a parte leggo a margine, Rugani in prestito all'Ajax, Joao Felix al Chelsea, ma ci stiamo allontanando dal Parma, e Leoni della Samp 2006, centrale difensivo, che un difensore potesse servire al Parma, lo si è detto in tanti, in pochi si aspettavano un profilo così fresco, anche se in prospettiva è uno dei centrali che più hanno mercato in Italia e non solo in questo momento.
Sì, un'operazione che mi intriga, nel senso che ovviamente se dovesse arrivare subito a Parma dubito che possa essere titolare immediatamente, anche perché sono un ragazzo del 2006 che vanta una manciata di presenze in Serie B, la Samp a sua volta l'ho appena riscattato dal Padova, però si parla di cifre importanti, 5 milioni più 3 di bonus per un giocatore del 2006, sarebbe un investimento importante, me lo aspetto più in prospettiva, cioè che possa eventualmente arrivare, crescere un anno all'ombra dei vari Osorio e Cercati, poi possibilmente diventare titolare nel giro di uno o due stagioni, anche perché insomma io credo c'è il discorso di Osorio intanto che tra un anno sarà in scadenza, bisogna vedere poi Cercati, perché Cercati è un difensore appetibile, abbiamo visto l'anno scorso l'esempio di Dragusi, no? Che insomma gli sono bastati 6 mesi di Genoa in A per guadagnarsi poi la chiamata addirittura dalla Premier, quindi c'è da capire in prospettiva futura, questo Leoni sicuramente può crescere con calma, senza grosse pressioni, credo che la Samp in cuor suo sperasse di tenerlo, eventualmente cedere alla Big e di ritrovarselo in prestito almeno per un anno, è chiaro che se ti arriva a bussare alla porta il Parma con quelle cifre, la Samp possa fare anche il ragionamento di venderlo e il giocatore comunque arriverebbe ad assaporare il clima della Serie A, quindi non sarebbe assolutamente un declassamento, anzi potersi comunque allenare tutti i giorni con giocatori Serie A ed eventualmente iniziare a mettere piedi in campo, in vista secondo me questo è un acquisto assolutamente futuribile che penso possa diventare titolare nel giro di un anno, ecco.
Marco, grazie. Allora, ti saluta il nostro amico Luca che ci sta scrivendo, ci manda la designazione della partita col Milan. Ci sarà Juan Luca Sacchi di Macerata, e questo per quanto riguarda la direzione arbitrale. Ciao Luca. Marco, grazie. Marco torna, se non sbaglio ci sei venerdì, perché rimane
venerdì sarò lì
con noi
di
palla in tribuna.
Grazie a te Marco, buon lavoro.
Grazie Marco Bernardini. Altro messaggio, questo è Bonaz che scrive finalmente un cancelliere sorridente, nelle foto al suo arrivo era sempre serio. Per favore dite a Suzuki di salutare la curva sabato prossimo, la scorsa partita non l'ha fatto e qualcuno non l'ha presa bene. Poi una faccina che stringe un occhio. Ciao Bonaz. Allora, facciamo così, ci ascoltiamo un altro estratto dalla conferenza di Cancellieri, poi torniamo in studio, poi andiamo avanti con la trasmissione. Cancellieri ancora.
Ciao, buongiorno, benvenuto.
Grazie.
Cosa ti aspetti dalla stagione del Parma, ma anche ti chiedo per la tua, nel senso che comunque quarto anno in Serie A, comincia a avere l'età in cui ti avvicini a quella che può essere la tua consacrazione, credi che possa essere questo l'anno giusto?
Ma io non guardo mai il lungo termine e per come sono fatto in generale, non per deviare la domanda, ma perché penso che sia giusto vedere giorno dopo giorno e nel mio cercare di migliorare ogni allenamento sempre di più per capire anche quali sono le richieste del mister e capire come posso aiutare la squadra. Però secondo me, come ho già detto anche prima, è una squadra giovane, forte e che nonostante sia così giovane vedo anche molta sicurezza, molta serenità nel lavorare e questo sicuramente aiuta tanto per gli obiettivi che saranno poi.
Com'è stato il primo approccio con te? Cioè, così come ti ha accolto, cosa ti ha detto? Sappiamo che ti ha voluto tanto, ma cosa ti ha detto? Così, quali sono state le prime cose che vi siete detti?
Con il mister abbiamo parlato un pochino anche dei miei movimenti, no? Magari su come mettermi in campo, su farmi capire un po' il suo tipo di gioco e quindi sto cercando di capire anche in allenamento un po' vedendo anche gli altri ragazzi che sono gli altri compagni che già lo conoscono meglio di capire quello che vuole da esterno, quello che vuole magari da seconda punta, sto cercando di capire un po' tutto quanto, però e come ho detto l'ambiente è sereno, mi trovo bene, mi sono trovato bene sin da subito e quindi non c'è difficoltà nell'apprendere e lavorare.
Tommaso Rocca, Parma Live.
Ciao a tutti, buongiorno. Il Parma gioca con un riferimento offensivo come Bonny che non è propriamente una prima punta, per caratteristiche, anche perché l'hai visto sabato e sei entrato in quel ruolo a gara in corso, pensi di poter fare quel ruolo?
Io Sì, io penso di poterlo fare, comunque è un ruolo che ho già provato, che ho già fatto, e naturalmente vanno capite le richieste che ha il mister su di me, che tipo di movimenti vuole che io faccia in quel ruolo, che è diverso dall'essere un esterno largo. E però sono disponibile a fare anche la punta, quello che sia, senza problemi.
Okay. Hai giocato Verona, Lazio, Empoli, tante esperienze in Serie A, hai lottato per la salvezza, quindi quali pensi siano gli ingredienti per salvarsi quest'anno?
Io penso che lavorare con serenità, senza porsi degli obiettivi così grandi, no? Lavorare in serenità, in tranquillità e con i propri concetti, e capire come entrare in campo, come stare in campo, e farlo con la mentalità giusta, farlo con la tranquillità giusta, porta tutto, rende tutto più facile.
Eccolo Cancellieri, che insomma abbiamo sentito in forma estesa e sembra già sul pezzo, insomma sembra abbastanza sintonizzato poi con il progetto del Parma. Io vi ricordo sempre il nostro numero 333 920 170. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo.
Oggi ho proprio voglia di pizza, telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Caro, finalmente siamo in estate!
È vero, e ho proprio voglia di una bella moto, di un pratico scooter per fare splendidi viaggi con te senza rimanere bloccati nel traffico.
Come sei romantico! Allora andiamo da Motoshop Parma, dove scopriremo la gamma moto e scooter di Yamaha, tutte in pronta consegna, con 7 anni di garanzia e 7 anni di soccorso stradale gratuito!
Sì, conosco Motoshop, la concessionaria Yamaha che offre sempre ottime promozioni, pratiche formule rateali, un ottimo servizio officina e un vasto assortimento di moto e scooter usati garantiti.
Motoshop è in via Sonnino 39A a Parma. Telefono 0521 29 29 54 e in agosto è sempre aperta.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Radio Parma 102-104.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, la seconda parte di Palla in tribuna. Abbiamo un nuovo ospite sintonizzato con le frequenze di Radio Parma ed è Andrea Schianchi, Gazzetta dello Sport. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao Andrea. Allora, ci avviciniamo alla partita col Milan e allora abbiamo bisogno del parere di Andrea Schianchi, che sicuramente ha visto sia il Parma che il Milan nel fine settimana, e quindi ti chiedo prima di tutto che partita ti aspetti da queste due squadre che sembrano in un momento diverso quantomeno.
Ma mi aspetto una partita bella, vibrante, veloce. Il Parma secondo me ha dimostrato di essere una squadra, non dico già a posto, ma comunque con le idee chiare, il Milan decisamente meno, insomma. Questo è il quadro dopo la prima giornata, ma dopo la prima giornata possono succedere tante cose, insomma. Bisogna andare piano con i giudizi e con le sentenze.
Infatti arriva un messaggio, guarda, che ti fa quasi eco. Prima di dare un giudizio a questa squadra e a questa rosa, aspettiamo la fine del mercato e una decina di partite, perché questa squadra è molto giovane, anche se resto abbastanza fiducioso. Roberto.
Sono abbastanza d'accordo, aspettiamo. Sicuramente la squadra è molto giovane, ma questa è la politica della società voluta dal presidente, Non è detto che non si possa fare buon calcio e ottenere risultati anche con, grazie alla gioventù, diciamo. Certamente è forse un pochino più complicato. Da un lato la gioventù ti garantisce entusiasmo, corsa, velocità, rapidità e anche quella spensieratezza che spesso è necessaria, e dall'altro è ovvio che non hai l'esperienza per gestire magari situazioni difficili, e lì dovranno essere bravi soprattutto l'allenatore e i dirigenti per coprire eventuali ombre, ecco.
L'aspetto più positivo della prestazione del Parma anche a livello tattico contro la Fiorentina è quello che invece ti ha lasciato più dubbi anche in ottica futura, Andrea?
L'aspetto più positivo è sicuramente la voglia di giocare, di fare la partita, nel senso di comunque dominare il campo nonostante di fronte ci fosse una squadra che perlomeno a livello di nomi era superiore. La cosa che mi lascia più perplesso, quello che è una cosa generale, ma questo riguarda anche l'anno scorso, gioca in modo secondo me molto positivo per 60-65 minuti, poi ha inevitabilmente un calo, perché non puoi andare ai 120-130 all'ora per 90, questo è impossibile, non ci sono squadre che lo fanno, neanche l'Atalanta, tanto per dire. Quindi quello che mi preme è soprattutto la gestione dei minuti di calo, diciamo così, parlo di calo atletico ovviamente. Lì devono esserci secondo me delle, io le chiamo seconde linee, o comunque dei subentranti che non fanno abbassare il livello della qualità, invece si è un pochino abbassato quando sono stati fatti i cambi contro la Fiorentina.
Ci scrive Luca 61, ti chiedo, la società tratta giocatori giovani, ma l'esperto dov'è? Cercasi apprendista con esperienza. E torniamo a uno dei temi più discussi quest'estate, quando insomma si parla ovviamente tanto, a volte troppo, di mercato. C'è sempre l'auspicio che arrivi un uomo d'esperienza, soprattutto dietro. Secondo te ce n'è bisogno?
Ma per come gioca il Parma, secondo me no. Però io sono sempre dell'idea che a calcio non giocano quelli giovani o quelli vecchi, ma giocano quelli bravi. Quindi se uno è bravo che ha 30 anni va bene, se uno è bravo che ne ha 20 va altrettanto bene. Il punto secondo me non è avere il giocatore esperto o il giocatore meno esperto, perché non è a mio avviso lui che ti fa la differenza, ma se uno prenda, faccio per dire, un giocatore tipo Militao o Rudiger, ecco, cioè robe così. Io non, la politica del Como, tanto per dire, non l'avrei mai fatta,
ecco.
Dopodiché ognuno è libero di pensare.
O azzecchi il Bruno Alves svincolato con tanta voglia di giocare, tu dici?
Sì, vabbè, ma non ne vedo in giro.
Secondo te, questa è una mia impressione, la quantità di centrali forti che c'erano 10 anni fa rispetto a oggi si è dimezzata?
Calata. Sì, e per forza.
Perché?
Per forza, perché, perché andando avanti le generazioni, perché 10 anni fa ormai è passata una generazione e mezzo, diciamo, calcisticamente, adesso stanno giocando ragazzi che hanno soprattutto appreso, diciamo così, da allenatori che hanno spiegato loro come si devono posizionare in campo, come devono muoversi in fase di impostazione, ma non sanno marcare, sono assolutamente incapaci. Io vedo delle cose, ma questo anche in Serie A e anche nei campionati esteri vedo delle cose fatte dai difensori che sono clamorose, gente che marca dalla parte sbagliata, questo è secondo me gravissimo, insomma.
Eh sì. Alla fine, se guardiamo, forse non è un caso che il Real del tuo amico Carlo Ancelotti abbia vinto così tante Champions, e comunque i due centrali forti ce li ha sempre avuti, nonostante poi abbia dovuto adattare lunghi periodi dei giocatori che non erano centrali in mezzo.
Sì, l'anno scorso non li ha avuti perché si sono infortunati, si sono fatti due crociati, però sia Militao sia Alaba.
Però ci mette i buoni in mezzo, giusto?
Sì, perché cioè, il principio è sempre che devi avere il portiere bravo, i centrali difensivi forti, il centrale di centrocampo che detta i tempi e possibilmente il centravanti che fa gol, cioè la linea deve essere quella, la spina dorsale della squadra, diciamo.
A proposito di, ma hai toccato il discorso portiere, ti piace Suzuki?
Devo dire non mi è dispiaciuto assolutamente, sì, forse ha commesso questa ingenuità che ci può stare, anche questa a mio avviso probabilmente figlia dell'entusiasmo o in occasione dell'uscita e non in occasione del gol, perché se il gol sbatte la palla, sbatte sul palo, obiettivamente lì è difficile coprire tutta la porta. A me sinceramente è piaciuto per personalità, anche il piglio con cui ha comandato, diciamo così, la difesa. Sì, non mi è dispiaciuto.
E invece il centravanti che
mi è piaciuto molto, il nostro il nostro è capace di giocare a pallone, parecchio, è capace parecchio di giocare a pallone,
con una partita ha alzato di 2 milioni il suo valore, secondo me, già Bonny. Oltre al fatto che si è preso il migliore in campo di giornata.
Ma guarda, questo è veramente un giocatore di notevole livello. Poi è un attaccante atipico che probabilmente non farà mai tantissimi gol. Però è un giocatore che apre le difese, è un giocatore che fornisce assist ai compagni, cioè il gol di mano gliel'ha messo lì, gliel'ha messo dopo che aveva fatto sportellate con due difensori della Fiorentina. E poi non solo quell'azione.
Secondo te in una grande squadra in che ruolo giocherebbe Bonny? Dove lo metterebbe? Adesso io cito sempre il Real, ma poi puoi citarmi tu altre situazioni.
Ma no, giocherebbe sempre lì, giocherebbe, perché è uno che fa reparto proprio, e la squadra si muove a seconda, in fase offensiva, a seconda dei suoi spostamenti su tutto il fronte, quindi è, secondo me è molto molto importante per il Parma.
Assolutamente. Allora, qui no,
faccio un'esagerazione, dico forse più importante addirittura di Mana, ecco.
Tu dici per come si muove la squadra come riferimento, anche perché
sì, perché Mana è
il finalizzatore in questo momento
ed è un giocatore molto statico, uno che aspetta il pallone da fermo, è difficile che desti il passaggio a difesa chiusa. E poi dopo chiaramente sfrutta le sue grandi qualità nell'uno contro uno. Bonny fa salire tutta la squadra, è un giocatore completamente, secondo me, diverso e probabilmente più utile. Poi vanno bene tutte e due, per l'amor di Dio.
L'altro giorno ci scriveva un ascoltatore, mi è rimasto impresso perché su me il tema è interessante. Abbiamo capito, insomma, che poi quello che tira nello specchio della porta è Mann spesso, sì. Vista che Miaila spende tanto e magari è un po' meno lucido, ma se non segna Mann i gol chi li farà in questo Parma?
No, ma come l'anno scorso li fanno tutti, li possono fare tutti, sì. Io credo che se ce lo auguriamo tutti logicamente, le cose funzionano, il Parma può diventare la cosiddetta cooperativa del gol. Perché ha un modo di giocare che porta tanti elementi vicino all'area avversaria, c'è andato Somma, tanto per dire, che ha colpito una traversa, Cyprien poteva fare gol, Miaila poteva fare gol perché ne ha sbagliati due clamorosi, lo stesso Bonny, quindi Parma, ma è proprio il modo di giocare, sì. Il modo di giocare di di Pecchia che porta spesso tanti tanti giocatori in zona gol.
A proposito di Pecchia, stiamo aspettando l'annuncio del rinnovo. Per come si è sviluppata questa vicenda, se tale si può definire, ti ha sorpreso che non sia stato annunciato appena finito il campionato?
No, credo che no, non mi ha sorpreso, credo che la cosa verrà annunciata magari, dico io, dopo la partita contro il Milan o dopo la partita contro il Napoli. Non credo proprio che ci siano problemi e no, non mi ha sorpreso, credo che in quel momento magari ci si dovesse concentrare di più sui giocatori, una volta avuta la certezza che comunque lui è disponibile a proseguire la collaborazione, insomma. Quindi saputo che lui è d'accordo con il rinnovo, e può anche attendere il momento della firma. Ecco.
Senti, Andrea, l'ultimissima cosa che ti chiedo: bacchetta magica oppure necessità? Sul mercato serve qualcosa? Chi prenderesti? Dove lo metteresti? Che profilo prenderesti?
Ma io prenderei un centrocampista adesso. Però non so, bisogna vedere lì lo scouting. Io prenderei un centrocampista possibilmente di gamba, faccio per dire uno alla Somme,
sì.
Se si trovasse.
Fisico, gamba.
Sì, sì. Perché
al sessantesimo ce n'è bisogno.
Sì, perché nel calcio di oggi questo fa la differenza. Nel calcio di oggi fa la differenza, poi dopo non chiedetemi se mi piace più il calcio di oggi o quello di ieri.
No, che non te lo chiedo, perché poi so cosa mi dici. Quindi.
Perché mi piaceva di più quando giocava Platini o quando giocava Rummenigge, però il calcio di oggi invece di allenare la tecnica allenano l'atletica e va bene, abbiamo dei grandi atleti che magari, come ad esempio nel caso di Mihaila, arrivano davanti al portiere due volte a tre metri, una volta c'entrano il portiere e l'altra volta tirano in curva. Vabbè, insomma, questo ci può stare, è un calcio che sviluppa soprattutto la parte atletica e magari un pochino meno la tecnica.
Ah, qua c'ho due domande per Andrea, prima di salutarlo, perché ce le stanno scrivendo al 333-9200-170. Ci chiedono cosa ne pensa Schianchi dei frequenti cambi ai vertici dirigenziali.
Penso che il presidente Krause sia un presidente che, nonostante se ne stia per tanto tempo all'anno in Iowa, penso che non sia disposto a delegare tantissimo e dunque i manager che via via sono stati scelti fanno fatica a lavorare in questo senso. Dopodiché io non sento la necessità di un direttore generale, c'è un direttore sportivo come Pedersoli che sta facendo il mercato, punto e stop, cioè non sento la necessità di una figura di direttore generale che tenga le fila di tutto. C'è un presidente che è molto come dire operativo, punto, stop, se no ne devi mettere un altro che poi dopo comunque deve rendere conto al presidente, quindi è uno stipendio buttato via. Almeno la vedo così.
Altro messaggio invece, questo lo vedo più in termini generali sulla Serie A, ma Andrea, per la Gazzetta dello Sport, non segue soltanto il Parma. La Juve vince, l'Inter e il Milan no, il Napoli malissimo. Ce le metti in fila, compresa l'Atalanta, ci scrive Luca. Che io probabilmente voleva chiederti un parere, insomma, sugli equilibri di una prima giornata che non so quanto abbia fatto testo. Ecco.
Ma no, è ancora presto, è ancora molto presto. Considero l'Inter ancora la favorita, la Juve sicuramente deve imparare a mandare a memoria il gioco di Thiago Motta, perché non è che basta una vittoria per 3-0
con il Como,
con una neopromossa, insomma, per dire siamo a posto. Il Napoli o compra, o anche se ha soltanto il campionato perché non fa le coppe, però fa fatica. Il Milan lo voglio vedere sabato contro il Torino, non mi aveva fatto una grande impressione, ma non mi aveva fatto una grande impressione neanche contro la contro il Monza, il trofeo Berlusconi. Vedo ancora una squadra che pensa ad attaccare, ma poi quando si difende, difendono male. E generalmente in Italia si vince, ma poi non in Italia. Generalmente le cattedrali si costruiscono dalle fondamenta e non dal tetto, quindi bisognerebbe costruirle dalle difese.
Andrea, grazie come sempre, come tantissime volte.
Ma grazie a voi, grazie a voi.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Allora, ci scrive Diego: ragazzi, abbiamo una squadra che va a mille perché sono giovani e hanno voglia di arrivare. Io spero che la società continui con questi prospetti, basta che siano forti, l'età non c'entra. E che segue un po' che è un po' quello che ha detto Andrea. Qui invece un ascoltatore, Luca 61, che ci dice: hai detto poco, tre gioielli non sono poco, non sono pochi. Ho perso un po' il filo, aiutami a riallacciarlo al tema sollevato da me o da Andrea relativamente. Tu ci parlavi prima, Luca, del fatto che servirebbe un esperto, un giocatore esperto. Questo invece, speriamo che Mann faccia come Robben, sempre lo stesso movimento ma faceva sempre gol, scrive Ale. Effettivamente l'accentrarsi e il mancino di Mann a volte lo ricordano. Qui abbiamo tirato in ballo un giocatore assoluto, Parlando di portieri, secondo me il trattamento riservato a Cicci Zola, questo è un ascoltatore che non si firma, non è stato proprio dei migliori, a meno che non gli abbiano prospettato tutto dall'inizio e lui abbia comunque accettato. Per me può essere benissimo titolare in B, ma anche in A, quindi essere subito passato a fare secondo non mi è piaciuto molto. Questo è il parere dell'ascoltatore che ci ha scritto ora. Ci fermiamo, tra poco ci colleghiamo con Vincenzo Pincolini.
Palla in tribuna.
Ragazzi, e che mondo sarebbe senza la pizza?
Per le tue serate in pizzeria c'è Piccadilli Voglia di Pizza. Un impasto unico, tanti tipi di pizza. Pizza classica, pizza in teglia, pizza al tagliere, pizza con cornicione, pizza tirata. E sulla pizza, oltre agli ingredienti classici, puoi mettere pata negra spagnolo, rosa di Sant'Andrea, carne salata del Trentino, cecina di Leone e molto altro.
Piccadilli, assaggia la differenza. A Sant'Andrea Bagni, 20 km da Parma. Prenota al 346 13 63 725.
Che pizza! Puoi dirlo forte!
Dal 23 al 27 agosto, 67esima fiera della Fortanina e della Spalla Cotta di San Secondo Parmense. Concerti, intrattenimenti, cucina della tradizione, mercatino artistico, villaggio di giochi antichi in legno, Luna Park e ultima sera, spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo dal 23 al 27 alla magica fiera d'agosto a San Secondo Parmense. Segui il programma completo su sansecondoeventi43017.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio, siamo noi.
Eccoci, la terza parte di Palla in Tribuna. Adesso facciamo due chiacchiere con uno che il mondo Milan lo conosce molto bene, anche perché ha contribuito a costruire un pezzo importantissimo della storia di questo club. Ci colleghiamo con Vincenzo Pincolini. Ciao Vincenzo.
Ciao Marco e ciao a tutti.
Allora Pinco, prima di tutto io vorrei sapere se sei su un gran premio della montagna o sei invece al mare?
Io sono al mare, ma per dire la montagna mi piace molto, ma mi piacciono tutti i posti belli, ecco.
Allora ti invidiamo comunque.
Ultimamente siamo transitati per i tuoi itinerari che mostri, che ogni tanto di notte vedo sul TV qua, siamo passati dal Cirone.
Che bello. In bici?
Sì, noi eravamo in bici, se proprio sai sopra il Cirone incomincia il sentiero.
Hai fatto il lato toscano salendo, perché è duro.
Ho fatto il lato toscano, che però è molto bello, mulini abbandonati, è veramente, cioè sei a 20 km dal mare e ti sembra di essere davvero in un altro mondo, come lì c'è l'Unigiana vera.
Sì, bellissimo, bellissimo. Consigliamo questo itinerario anche per i cicloamatori o gli escursionisti, perché poi c'è la frazione di Pracchiola con la cascata, un posto bellissimo, veramente.
Esatto, perfetto.
Bellissimo, adesso però parliamo di calcio. Pinco, cosa vuol dire per te Parma-Milan o Milan-Parma?
Ma guarda, sono passati tanti anni, quindi per dire, io sono sicuramente, fra i tanti di Parma che hanno una squadra antica del cuore e poi che seguono il Parma con grande affetto, ecco, quindi, per dire, quindi il Milan adesso è sofferenza perché da tifoso non capisco dove questo club sta andando, ossia lo capisco solo pensando che il Milan è in vendita, quindi quando tu vuoi vendere un appartamento al massimo fai imbiancare le pareti, non vai vicino agli impianti, ed è quello che stanno improvvisando al Milan per tenere in piedi un ambaradà anche comunque in vendita.
Se la gioca il Parma secondo te, considerato il Parma che abbiamo visto contro la Fiorentina, considerato il Milan che abbiamo visto col Toro?
Il primo tempo del Parma e la partita media del Milan, secondo me se la può giocare al grande. Però il Parma deve veramente sorprenderti come ha sorpreso un po' la Fiorentina. Deve giocare veramente a 200 all'ora sulle fasce, che sicuramente deve sbagliare qualcosa di meno rispetto al primo tempo con la Fiorentina. E secondo me il Milan ha dei punti interrogativi grossi, Marco. Cioè, se parte con Leao, che è quello che ci si ricorda un po', è come cioè io delle Leao ho detto che è come i bigliettini dei Baci Perugina, no? Cioè, ogni tanto salta fuori quello buono, però tante partite le ha fatte senza lasciare il segno, e quindi sai, tu è il giocatore che caratterizza una squadra, ma quando non gira lui siamo qualcosa di molto prevedibile. E poi a me non piaceva Giroud all'inizio, e invece ha dato una mano, perché Giroud è giocatore anche per quando la squadra non gira, mentre Morata, che è molto elegante, non ci sarà, ma è giocatore molto importante, ma quando la squadra gira lui è elegante, è rifinitore, quindi secondo me lì davanti abbiamo perso, ecco.
Guarda, su questo sono abbastanza d'accordo. Senti, invece il Parma va forte,
che sbaglia meno e che fa un paio di gol, cioè sicuramente con quelle giocate di quel periodo lì quando abbiamo sbagliato i gol, sicuramente lo puoi sorprendere questo Milan.
Senti, ma è possibile che il Parma, visto quanto va forte, abbia impostato anche un pochino la preparazione per andare un po' più forte di queste squadre che invece hanno un orizzonte molto più lungo?
Guarda, potrebbe essere, però secondo me nella prima partita di campionato Marco ci ha messo molto del suo la Fiorentina. Era una Fiorentina lunghissima che ti dava degli spazi dove tu potevi gettarti dentro e dimostrare anche di avere questa gamba. Ecco, una Fiorentina più una squadra più attendista, che ti avesse, casomai in trasferta la prima, ti avesse aspettato dietro, così. Invece si era proprio messa, per dire, a guardia bassa, cercando di attaccare ma rischiando anche di farsi attaccare sempre. C'è stato un momento, soprattutto all'inizio, dove anche loro sono arrivati con facilità in area. I primi 20 minuti, per dire, potevi dare dei calzotti e prendere dei calzotti, poi siamo stati più bravi noi.
Pico, stavo pensando che fondamentalmente Parma-Milan è un asse sul quale si è scritto un pezzo grosso anche della storia del Parma, perché se vado nell'ordine, tu e Arrigo siete passati da Parma al Milan e lì è iniziata una storia diversa per il Milan. C'è stato l'incrocio con Zeman, la vittoria di Zeman, la prima grande vittoria in A, il 2-0. Tu eri sull'altra panchina, tra l'altro, con Arrigo quando segnò i due gol Sandromelli. Poi c'è lo 0-0 del ritorno, che fu coronò l'Europa per il Parma, se non sbaglio.
Sì, e poi ci fu proprio la prima partita di Gigi contro il Milan,
esatto.
Che, per dire, io, perché Gigi Buffon era passato lo stesso anno, forse l'abbiamo raccontato ma tanti non lo conoscono, il Milan dava per scontato che Gigi Buffon fosse del Milan perché c'era una lunga parentela con l'ex portiere Buffon che aveva garantito lui. Poi invece il Parma, dobbiamo rifare ancora una volta il nome di Riccardo Sogliano, credette talmente tanto in questo ragazzo che aveva visto in un altro provino, che offrì una cifra importante immediatamente e quindi ce lo portò via proprio all'ultimo momento, quando noi pensavamo che fosse già giocatore rossonero. E io mi ricordo proprio un po' con emozione, perché conoscevo benissimo la famiglia, perché la mamma Masocco, Stella Masocco, 17 anni, record italiano di lancio del disco, tra l'altro la nipote Marco oggi è sulla Gazzetta dello Sport perché è attualmente in questo momento la miglior giocatrice del mondiale under 17 di pallavolo che si sta giocando in Perù e quindi che è la figlia della sorella di Gigi, della Guenda, che ha vinto, che la Guenda non dimentichiamo che è stata in nazionale e ha vinto la Champions nella pallavolo. Quindi pensa quanti incroci, ecco.
Pico, sei una miniera di notizie.
Se Marco, allora siccome siamo a TV Radio perché su un vecchio, cioè, tanti storie perché su un vecchio. Cioè.
Guarda Pico, se ti vedessi in bici.
Mi piace raccontare le storie perché veramente lo sport di storie ne offre continuamente. È molto bello.
Senti, ma hai avuto modo di sfidarlo Buffon in spiaggia quest'anno?
È venuto un po' meno perché ad esempio sai dov'è Gigi attualmente? Ieri sera ha fatto una partita del cuore con Zucchero a Pontremoli. La mamma, famiglia Masocco, ha questa casa su sopra Bagnone dove lui ama molto stare, soprattutto i periodi quando qua al mare si riempie, no? Per agosto, sì. Quei periodi lì vanno per Fiumi, sono stato anch'io con loro, sono zone, in pratica è la montagna dietro Corniglio,
sì.
Cioè Bosco di Corniglio, tu scavalchi il crinale, dietro sei a Treschetto, zona conosciuta per la DOP cipolle rosse, e poi c'è la casa di Gigi, ecco.
fantastico Pinco, grazie e
un abbraccio, buona giornata a tutti,
gigantesco.
Ciao Marco, ciao a tutti gli ascoltatori.
Che bello fare due chiacchiere con Vincenzo Pincolini che ci tira fuori queste chicche tra la Marcord ma anche le notizie, avete sentito poco fa. Allora qui c'è Gianluca. Allora Gianluca, oggi hai scritto un messaggio corto rispetto agli standard, sto seguendo una gag che è andata in scena ieri, ci chiede: si sa se qualcuno degli infortunati può recuperare per sabato? Il tutti dentro di Pecchia lo vediamo già sabato se riconferma la coppia di centrale difensiva Cercati Balogo e il rientro di Del Prato. Questo Gianluca, sai che con gli infortunati prenderci è difficile, io vado ad intuito, quindi non ci prenderò sicuramente. Hernani non è andato nemmeno in panchina, neanche Osorio l'altra volta, quindi io loro li vedo difficili titolari. Balog invece sta bene, Balog sta bene, Cercati Del Prato sta bene, rientra dalla squalifica. Cercati Balog hanno funzionato, quindi cambierà, no? Non lo so, è difficile. Proviamo a capirci qualcosa in più nelle prossime ore, anche perché manca ancora un pochino alla partita, che vi ricordo sarà in radiocronaca diretta in esclusiva sulla nostra Radio Parma, poi vi ricordo diretta live subito dopo, però prima c'è un altro appuntamento, cioè domani, oltre a Palla in Tribuna, la sera torna Calcio e Calcio su Radio su TV Parma, quindi insomma tanto prepartita, tanto avvicinamento, poi c'è il mercato aperto, chissà che in queste ore non arrivi qualcuno in casa Parma, visto che l'ho detto anche Pecchia che la rosa è da completare. È tutto, un grazie enorme, dall'altra parte del vetro in regia c'è Andrea Gatti, noi torniamo domani come sempre alle 14 con Palla in Tribuna, ciao a tutti.
Palla in Tribuna, in collaborazione con Pizza Fantasy, Acustica Santa Chiara.